700, a questo punto dobbiamo ritornare all'Ottocento, dando la parola al caro collega professor Giorgio Rumi, il quale tratterà il tema religione e società nella caduta dell'antico regime, 1796-1859. La parola al professor Rumi. Grazie. Come consueto bisogna pur sempre fare, l'organizzazione non mi ha dato indicazioni in proposito, ma credo che a un certo punto sia opportuno fare un'interruzione. Diamo la parola al professor Rumi, dopodiché facciamo un'interruzione e poi riprendiamo i lavori, va bene così? Prego.
Sì, un po' pomposamente il programma di oggi mi assegna il rango di relazione e sono un po' giustamente imbarazzato dopo così le altezze spirituali del discorso come l'ha condotto il mio amico Marcocchi e dopo l'acribia storiografica di Mozzarelli. Io terrò il mio discorso. Però il mio discorso a livello di una rivisitazione di una serie di fatti noti e poco noti e di altrettanti problemi che secondo me meriterebbero di essere studiati, come forse non sono stati adeguatamente illuminati. Certo, se noi osserviamo il periodo così un po' da osservatore, se dovessimo scrivere un ideale, storia nuova, storia di Milano, e osservassimo il periodo, diciamo la vicenda, il nesso tra religione e società, tra tardo dominio austriaco, l'arrivo dei francesi e il Regno d'Italia, rimarremmo un po' sorpresi per il carattere incredibile di molte vicende che sono accadute. E su cui si stende un velo, così forse di malintesa pietà ambrosiana, oppure di imbarazzo, c'è forse anche qualche cascame ideologico, qualche, diremmo più banalmente, qualche scheletro nell'armadio che non è tanto piacevole ripensare. Io direi, se potessi unificare questi fenomeni sotto un'ideale, unica rubrica, quello di uno straordinario intervento dello Stato moderno nelle cose della Chiesa. E ripenso sempre a quel Filippo Visconti, il successore di Pozzo Bonelli, che era partito come Suorum, Maiorum Suorum Imitator, e poi nel giro di poco tempo tutti i suoi avvisi, i suoi decreti, le sue pubblicazioni, gli avvisi sacri recavano Philippus vice comes e in alto, libertà, eguaglianza. E poi, dopo questo vescovo che, nonostante la nobiltà dei natali, è, se ricordo bene, l'ultimo vescovo patrizio che Milano ha conosciuto, abbiamo delle sequenze che meritano proprio di essere riesaminate. Abbiamo un Caprara Montecuccoli, arcivescovo di Milano, assente per anni alla corte di Napoleone. Poi abbiamo un lungo periodo di sede vacante, in cui la diocesi è affidata praticamente per l'età della rivoluzione e di Napoleone, con tutto quello che è accaduto, guerre, pace, tasse, rinnovamento sociale, creazione di un regno d'Italia come non si era più visto da 1000 anni, affidato a vicari, a questi canonici vicari capitolari, vicari generali della diocesi. E poi ci viene graziosamente donato un austriaco, anche questa singolare novità, il Carlo Gaetano di Geiselruck, che sia esso un Asburgo o meno, mezzo bergamasco, ma chiaramente proposto, se non nominato, diciamo proposto da un potere sovrano esterno a Milano, dopo una lunga sequela forse 500 anni di vescovi indigeni designati, proposti dal capitolo della cattedrale come era consuetudine. Io non, evidentemente non ne faccio una considerazione canonica. E poi abbiamo il caso Ballerini, il povero Romilli, che aderisce al 48 e poi si barcamena e poi si ammala e poi vive tristemente. E poi il caso Ballerini, che si connette col caso Calabiano. Abbiamo un arcivescovo che per sempre, per un intervento di un potere estraneo alla vita della Chiesa, non può assumere il carico, l'ufficio suo diocesano. Abbiamo addirittura un vicario che per qualche tempo governa da una camera da letto del convento dei Bernabiti di Monza con a fianco due reali carabinieri. E poi abbiamo, dopo una penosa trattativa, la rinuncia di Ballerini alla sede episcopale di Milano e la nomina di un classico frutto della mediazione, Luigi Nazzari di Calabiano, in quanto vescovo, arcivescovo di Casale, senatore del Regno, devoto a Casa Savoia, quindi di legittimismo non dubbio e tuttavia di sufficiente fedeltà a Roma. Quello che io voglio dire è che tra la Rivoluzione francese e l'arrivo del cardinale Ferrari, la Chiesa di Milano è sottoposta a un intervento che da secoli non conosceva, è un intervento esterno. Dato che il potere patriziale, più volte evocato nei suoi fasti, nelle sue minorità, nelle sue cadute, nei suoi languori, certamente non poteva considerarsi esterno alla Chiesa ambrosiana. Quindi io mi permetto di suggerire anche questa chiave di lettura, ecco, l'intervento di un potere civile sulla vita religiosa. Un potere civile temuto e invocato a seconda delle alterne stagioni, delle opzioni ideologiche, delle simpatie, delle collocazioni di classe e così via, però era un fenomeno indubbiamente nuovo. Ma non è solo questione di nomina del pastore e di condizioni e di rapporto tra il pastore e il governo temporale della città. È tutto anche la formazione del clero. Formazione del clero che su questa il potere civile interviene. È il caso della soppressione del seminario diocesano e della ipotesi seminario generale teologico di Pavia. Anche qui può essere letto in questo modo. Abbiamo un potere imperiale che ci manda, che nomina i docenti, che dice come bisogna formare il prete, che libri deve leggere, quali sono i criteri del rapporto con Roma, in che materie Roma può intervenire e su quali materie Roma non deve intervenire, non solo, ma anche per esempio la vita religiosa. E l'instaurarsi di una religiosità imperiale e poi repubblicana, poi reale, poi imperiale regia e quello che volete, dove ci si dice come deve essere ritmato il nostro rapporto con la divinità. Io credo che sia stato certamente difficile per il cristiano ambrosiano dell'epoca orientarsi di fronte a questo intervento, così come esso urta la coscienza dell'uomo contemporaneo. L'idea che sia l'autorità civile a dirci tempi, modi, luoghi della vita di fede è quantomeno sorprendente. Ecco, pensiamo, che so, al divieto del culto notturno, tanto poco amato dall'imperatore Giuseppe, da quello che accadde alle nostre immagini, questo lo dico non per gli addetti ai lavori, ma per i molti giovani che vedo qui presenti. Voi sapete che a un certo punto da Vienna venne l'ordine della cancellazione delle immagini e ci fu, che fu realizzata fu realizzata a mano militari per la resistenza dei milanesi e si arrivò a un faticoso compromesso. Il pretesto ufficiale era che le immagini dipinte sui muri disturbavano il corso delle carrozze, e questo spiega perché le immagini sopravvissute sono quelle poste sopra una certa altezza dal livello stradale. Quelle invece più basse sono solitamente di epoca successiva. Ecco, questa specie di potatura dell'impianto devozionale durato più o meno dall'età borromaica o cinquecentesca, certamente molto era più antico, non può non sorprendere. Sorprese allora come sorprende adesso. La verità è che non c'è stata libertas ecclesiae. Non dico che sia nata una religione di Stato, certamente la pressione esercitata sulla vita della Chiesa è stata molto forte. Qui ci sarebbe, si aprirebbe un sottocaso rispetto al discorso avviato da Mozzarelli della pressione a sua volta esercitata dall'ideologia sulla storiografia, come se per una certa storiografia sia esistito un modello ideale di pratica religiosa che doveva essere realizzato anche coi panduri dell'imperatore di Vienna, se occorresse. Ecco, mi limito a notare che questo non è rimasto senza effetti su altri aspetti della vita civile, per esempio con un indubbio declino della creatività artistica. È raro, da questo tipo di intervento si vede, non solo a Milano, però comunque anche a Milano, una certa rarefazione della creazione, per esempio nella pittura, nella scultura, persino nell'edilizia sacra che in altri secoli erano stati fiorenti. Io non credo che sia un fatto economico e credo che sia dovuto proprio a un effetto di uno schiacciamento della libertà religiosa da sovrapposizione di un modello che non era nostro, che comunque era esterno alla città di Milano. Permettetemi un riferimento al Manzoni, che è uno dei libri che, come tutti sanno, continuo a citare perché continuo a pensarci. Per dare un'idea di quello che era il rapporto tra il civile e il religioso in Manzoni, provate a pensare all'assoluto discredito, certo non l'ho scoperto io, che ha ogni potere civile rispetto all'autorità religiosa. Non c'è dubbio che l'arcivescovo abbia non solo l'ovvio ufficio pastorale che tutti sappiamo, ma è l'unica autorità legittima che emerga dal grande romanzo. Vista la condanna radicale dell'aristocrazia, visto lo svuotamento e peggio di ogni il conte zio, il consiglio segreto, il governatore che pensa ad altre cose, non c'è una autorità politica, l'unica autorità è di tipo morale e religioso. Ora, i vincoli posti all'esercizio della libertà religiosa, addirittura sulla nomina e sulla funzione arcivescovile, che ho cercato di dire per tutto il periodo rivoluzionario, napoleonico e asburgico della Restaurazione, non c'è dubbio che sono serviti ad abbassare di molto questa autorità dei successori, come si dice, di Sant'Ambrogio e di San Carlo. Un passo avanti. Gli esempi sarebbero infiniti. Ricordo, per citare solo un esempio che casualmente, su cui casualmente ho fatto un breve così sondaggio, la riorganizzazione delle parrocchie da parte della struttura parrocchiale milanese da parte di Giuseppe II. Ora, se a tutti è evidente che la struttura, l'articolazione anche territoriale della Chiesa Ambrosiana era meritevole di riforma, di intervento, di semplificazione, di potatura, di essenzialità, certamente l'idea che da Vienna giunga la lista delle parrocchie milanesi, che dovevano essere più o meno di 2.000-3.000 abitanti, che dovevano essere avere una certa omogeneità territoriale, e quindi non erano più ammesse le parrocchie storiche che erano bislunghe, bislacche, con i corpi separati, distinti da un punto all'altro della città, ecco, Questo è veramente qualche cosa che merita una riflessione, perché voleva dire creare un impianto parrocchiale non radicato nelle coscienze o nella tradizione e neanche nella volontà dei milanesi, ma rispondente a tutt'altri criteri, come può essere una riorganizzazione delle province, dei comuni e quant'altro. Insomma, c'è ed è evidente, mi si passi da parte degli esperti, dei veri esperti, l'espressione, una sorta di burocratizzazione, di ministerializzazione della vita, della vita religiosa, o almeno il tentativo di fare grossi passi in questo senso. Ancora, la dissoluzione, questo c'è in tutti i libri, dovrebbe far parte della cultura liceale, la dissoluzione degli ordini religiosi. La questione è stata, secondo me, e qui mi riallaccio forzando addirittura il polemico Mozzarelli, sì, non c'è dubbio che la situazione degli ordini religiosi in Lombardia era quello che era, ma anche qui la riforma è una riforma imperiale, non è una riforma né romana né ambrosiana. E quindi è l'impero, l'autorità di Vienna, in poche parole concretamente, che si fa carico di una riforma ecclesiastica che prima di tutto certamente non le competeva e secondo che rispondeva ai suoi interessi e non agli interessi della Chiesa. Questo dato pur concedendo che la Chiesa non è stata concretamente capace di autoriforma di fronte alla sfida del tempo. E anche questo va detto. Quindi abbiamo un intervento estrinseco che supplisce una incapacità radicale, nonostante gli sforzi del Pozzo Bonelli, per citare il nome, forse dell'ultimo arcivescovo a pieno titolo di derivazione patrizia, oltre al già citato Filippo Visconti, anche qui abbiamo un intervento nella vita religiosa dettato da criteri di tutt'altra parte. E continuo ancora. L'espianto, perché bisogna usare questo termine, della presenza educativa ed assistenziale della Chiesa, che ha un procedimento che arriva fin quando sua maestà l'imperatore ravviserà che poteva essere ammessa per ogni parrocchia solo una confraternita della Carità Cristiana. Certamente io mi rendo conto di quello che era la situazione milanese, ecco, ma sembra proprio voler dire che se proprio l'esuberanza del sentimento religioso non poteva essere diciamo contenuta o disciplinata, se qualche cosa dovessero fare oltre il culto liturgico, ecco, ci poteva essere solo la via obbligata della carità e non per esempio della devozione. So che i riferimenti culturali potrebbero essere molti. Ecco, a me interessa questa specie di riduzione della vita della Chiesa, che era come un albero in parte frondoso, in parte malato, in parte incavato dalle termiti e dalle formiche, in parte ormai sterilito, comunque era quello che era, alla formula essenzialmente parrocchiale ed essenzialmente diocesana, cioè alla celebrazione tendenzialmente pura e semplice dei sacramenti. E questo mi pone, e credo ponga anche alla storiografia, qualche problema non risolvibile con una specie di overdose ideologica, per cui se a noi non piacciono o se vogliamo una religione sobria, asciutta, regolata, allora ci va bene, ecco, quello che io mi pongo il problema è di questa metodologia dell'intervento riformatore, perché è indubbiamente l'autorità dello Stato che viene a intervenire su una società che, anche religiosa, di cui sono il primo ad ammettere le sordità, le lentezze, la pigrizia, il trascinamento, l'itirazione, è tutto quello che vogliamo. Ecco. Anche la nomina imperiale dei vescovi, di cui la sequenza che vi ho detto non è precisamente confortante, perché sembra che uno dei requisiti fondamentali della nomina vescovile sia, oltre all'integrità dei costumi, e questo non mi ci soffermo, una certa lealtà alla corona. Persino nella nomina di Calabiana, un uomo santo, profondo, probabilmente poco amato dagli storici, ma meritevole di qualche migliore considerazione, l'elemento essenziale è che era piemontese e savoiardo. E di lì non si scappa, che mi sembra un criterio estrinseco per la nomina dei vescovi. Cioè, si sono interrotti con lo spossessamento di un ceto patrizio che ormai era quello che era, gli ultimi rapporti tra il territorio e la cattedra vescovile, non essendoci ancora la possibilità per Roma di intervenire con una nomina, diciamo, integralmente romana. Il primo, se non sbaglio, in questo senso è senz'altro il cardinale Ferrari, in un quadro cui mi permetterò una battuta conclusiva.
Ho qualche istante ancora. Sì.
C'è un'altra, come dire, un altro punto di vista che io vorrei richiamarvi, su cui richiamare l'attenzione, ed è la ricostruzione dell'edificio ecclesiale in terra ambrosiana. Alcune modalità che a me sembrano interessanti. Ed è il carattere, come dire, mi perdonino gli amici, come dal basso, cioè la spontaneità dalla base della piramide ecclesiale. I protagonisti di tante vicende cui l'amico Marcocchi ha totalmente fatto riferimento muovono dall'interno della loro coscienza. Non ci sono grandi modelli, si potrebbe dire in un certo senso che Roma non c'è più, parentesi, e altra malignità. Chi si prende la briga di controllare il ruolo, come Manzoni si riferisce a Roma papato, a Roma sede del successore di Pietro e così via, rimarrebbe molto deluso, perché l'unico riferimento proprio, salvo qualche guerra, è la famoso scambio di battute tra Don Abbondio e Agnese sul titolo di eminenza, quando cioè Don Abbondio spiega ad Agnese che il Papa ha istituito questo titolo per i cardinali, e Agnese dice: beh, ma poi lo daranno ai vescovi, poi ai parroci, e Don Abbondio la ferma e dice: no, i parroci solo a tirare la carretta non otterranno niente. Se guardate bene il più grande romanzo dell'Ottocento, scoprirete che di Roma come successione apostolica non si parla mai nel libro, mai. Al Papa come sovrano temporale inserito nel gioco delle potenze europee, sì, ci sono due o tre cenni, ma non si fa mai riferimento come sede appunto della successione apostolica. Ecco, analogamente si potrebbe dire, quasi nel presagio manzoniano, le iniziative che sono state dette muovono in una situazione ecclesiale che è quello che è, cioè di semicolonizzazione statuale, di assenza di Roma e di affidamento proprio alla coscienza dei singoli. Chi farà poi la relazione, Luciano Vaccaro, sulla Pia Unione, certamente vi dirà di questa strana associazione, nata a Milano nel 1804-1805, un'associazione di uomini e di donne, che è la prima a essere intersex, ed è anche la prima, una delle prime certamente, che ignorava le distinzioni di classe, per cui l'aristocrazia si metteva alla pari del più umile fornitore per prestare assistenza nelle corsie dell'ospedale maggiore. Sono le dame del biscottino, tanto poco care a Carlo Porta, ecco, e in cui io ravviso però questa idea veramente sorprendente e per questo attentamente sorvegliata, sia dalle autorità napoleoniche sia da quelle austriache, di una riscoperta, di una ritessitura dei rapporti con le classi popolari, perché allora i signori non andavano all'ospedale, l'ospedale era la casa dei poveri,
i signori venivano curati in casa. Ecco, anche qui però c'è la già citata Teresa Trotti e Arconati, non ha un input esterno a un proprio itinerario di spiritualità, a una propria ricerca di Dio. Non c'è niente al di là delle coscienze di quello che veniva fuori nelle allora belle, silenziose contrade milanesi. Così tutte le altre iniziative dell'Ottocento, della Restaurazione, le Orsoline, le Marcelline e tutte le iniziative educative, le stesse canossiane, sono fatte con una operazione di cattura del consenso dell'autorità civile, perché il problema è sempre quello dell'autorità civile, non dell'autorità religiosa, almeno nella prima, perché il potere sia nell'età napoleonica che nella prima, che nella Restaurazione asburgica, non ama l'intensificazione della vita religiosa. Beh, qui si potrebbe dire qual è stato il comportamento di Geisruck, che io ho difeso, contro Geisruck ammetteva come ordini e congregazioni religiose quelle che gli erano simpatici e naturalmente escludeva quelli che non gli garbavano. Allora, siccome non gli garbavano i gesuiti, di gesuiti a Milano non si parla fin dopo il 48, le eromite ambrosiane invece suscitavano l'approvazione di Sua Eminenza e allora erano ammesse. I francescani erano detestati come fastidiosi parassiti dall'autorità arcivescovile e quindi per quanto possibile nessuna presenza francescana. E così esisteva, insomma, nella vita della Chiesa una sorta di dispotismo imperiale di cui Geisruck, forse appunto per la sua appartenenza familiare, era in una certa misura un agente. Ecco, se si nota, il problema di tutte le nuove congregazioni, di quelle addette, perché è vero il discorso delle nuove congregazioni rispetto ai vecchi e ordini religiosi che sostanzialmente non torneranno più a pesare nella vita cittadina, avranno una presenza poco più che simbolica, i benedettini, i grandi ordini del passato. Ecco, e non c'è confronto con i nuovi ordini, virgolette, sociali, chiuse le virgolette. E questa erosione di spazi, di questa conquista di territori rispetto a un potere civile sempre riluttante, a questa vigilanza sempre occhiuta che frappone sempre ostacoli. Ricordo per esempio che per avere l'ordinazione sacerdotale il Ballerini, che era Paolo Angelo Ballerini, che era di umili origini, dovette per un giro di famiglie, diciamo, fedeli all'imperiale regio governo, avere una messa quotidiana, cioè un piccolo introito, cioè una piccola dote, senza di cui l'Austria non ammetteva al sacerdozio. Quindi esistevano tutta una serie di discriminazioni che andavano dall'ordinazione sacerdotale fino ai canonicati, alle nomine vescovili, eccetera, di commisurazioni agli interessi e alle categorie del potere vincente. E in questo senso va considerato, secondo me, il rapporto anche tra religione e società. Attraverso, poi ci sono delle carote geologiche, delle prospettazioni che dovremmo senz'altro fare. Per esempio, io mi sono chiesto, e aspetto ancora la risposta, quale sia stato l'eco nelle famiglie dello scioglimento dei grandi ordini religiosi, penso ai gesuiti e anche ai barnabiti, per esempio, e del loro inserimento nelle famiglie. Cioè, quante famiglie lombarde ospitarono il frate, la monaca, e non solo i parenti, zie, cugini che erano stati laicizzati a forza, ma abbiamo qualche illuminazione poetica in proposito, qual è stata la seminagione familiare di queste presenze, soprattutto dei due ordini più importanti che sono stati citati qui. Cioè il fatto di avere in casa un padre Pirrone, tanto per fare un riferimento a tutti noto, o qualche fratacchione appunto portiano, ecco, che influenza ha avuto soprattutto l'itinerario, per quel che sappiamo è il prete, la monaca, la moglie, i figli, il marito, questa specie di riconquista occulta nel senso letterale del termine, dall'interno della società. Ecco, per cui il rapporto religione-società è sì quello, diciamo, alto e nobile dei voli spirituali, delle vocazioni particolari, ma anche quello di questa rigenerazione dal profondo che parte, per esempio, non per retorica, non per sinistrismo, che sarebbe totalmente fuori di luogo, ma da una intuizione che il riscatto della società dovesse passare da una ricristianizzazione della medesima, e quindi per esempio dal catechismo, dagli oratori, dalle congregazioni educative, dalle canossiane, dalla scuola dei poveri e così via. E mi sembra una prefigurazione di quello che poi gli storici, molto semplificando, chiamano il movimento cattolico. Ecco, il movimento cattolico è tutto precorso nei decenni precedenti, diciamo nel lungo inverno della dominazione asburgica, da questi timidi passi, timidi quanto alle apparenze, ma piuttosto vigorosi nella sostanza, per riprendere per quelle posizioni che prima erano ovvie e pacifiche e che costituivano la vera cittadinanza milanese. Ecco perché quando arriva Ferrari, che è il primo vescovo del mondo nuovo, il primo vescovo nominato senza limitazioni da parte delle pubbliche autorità, quando già l'ex equator veniva solitamente dato negli anni dell'890 senza grossissimi problemi, c'è già un'attrezzatura per l'affronto della democrazia, per affrontare la democrazia. Cioè tutte le strutture educative, assistenziali, catechistiche, di formazione del clero, povero, villoresi, e quant'altro, erano già state messe in atto con grandissima pazienza, è vero, con grandissimi conflitti tra la parte, diciamo, transigente e intransigente, tra gli eredi di un certo spirito, chiamiamolo pavese, giurisdizionalista, regalista, tamburiniano, giansenista, se vogliamo pronunciare questa parola a sproposito probabilmente, e così via, e quelli più intransigentemente di tradizione gesuitica e fedele a Roma. Però è proprio la scelta leoniana degli anni dell'881-890 che obbliga, che chiama tutti sul terreno della democrazia, come solo dalla ricristianizzazione del popolo potesse venire fuori una società migliore. Ecco, io credo che gli anni che noi abbiamo visto, che mi sono stati affidati per queste poche osservazioni, dalla caduta dell'antico regime all'arrivo del nuovo Stato italiano, è anche la storia di una reinvenzione di tutta la presenza cristiana nel profondo della società. Con una prendendo atto della irrecuperabilità della vecchia struttura e con questa idea che in fondo poco ci fosse da aspettare dai grandi e persino dai pubblici poteri, e che tutto dovesse essere reinventato alla luce di un cristianesimo civile che tanto aveva sofferto nei decenni precedenti. Grazie.
Grazie professor Rumi.